Modem.
La società di biotecnologie Moderna ha annunciato che prevede di costruire un impianto di vaccini in Africa per produrre 500 milioni di dosi all'anno per le nazioni a basso reddito.
In der Schweiz grundsätzlich dürfen wir noch sagen, dass die Situation relativ gut ist.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la terza dose del vaccino anti-Covid alle persone moderatamente o gravemente immunocompromesse per tutti i sieri approvati dall'Agenzia dell'ONU. Via libera anche all'uso combinato di vaccino anti-Covid ed anti-influenzale. La somministrazione contemporanea massimizzerà l'assorbimento di entrambi, assicurano gli esperti.
Cette découverte du CHUV et de l'EPFL, les deux institutions ont découvert un anticorps neutralisant particulièrement puissant contre le Covid et efficace contre tous les variants du virus connus à ce jour.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma, Franco Cristina al microfono, Davide De Donatis assicura la messa in onda e una copertina che ci introduce con un collage di notizie relative al Covid, al tema di oggi. Oggi il giorno in cui il Consiglio federale si appresta ad annunciare un'offensiva di vaccinazione in Svizzera per le prossime settimane, i suoi potenziali elementi li conosciamo, c'è l'idea di un premio di 50 franchi da assegnare a chiunque convinca qualcuno a farsi vaccinare, una misura che comunque non sembra godere di molti favori e che forse non sarà adottata. C'è però anche dell'altro: una settimana di sensibilizzazione a tappeto, 170 bus di vaccinazione supplementari a disposizione e uno sforzo anche aumentato nella consulenza con la messa a disposizione, se il governo confermerà la misura, di 1700 consiglieri pronti a dipanare i dubbi sul vaccino in chi ancora ne ha. Ecco, nel pomeriggio noi sapremo se queste misure verranno confermate. Intanto questa mattina vorremmo rifare il punto della situazione, vedere come siamo messi nella gestione dell'epidemia, riparlare delle diffidenze di parte della popolazione elvetica nei confronti dei vaccini anti-Covid. Vorremmo dire qualcosa anche sui nuovi medicamenti che si affacciano, ma anche dire qualcosa sulle critiche che alcuni medici mantengono sulla gestione della pandemia. E infine, in chiusura, vorremmo riparlare un po' anche dei giovani e dei più giovani, per i quali ci sono un paio di notizie da commentare e che riguardano proprio i vaccini. Insomma, un programma ricco per la puntata di oggi, speriamo di farci stare tutto. Iniziamo dunque subito. Saluto Enos Bernasconi, buongiorno.
Buongiorno.
Enos Bernasconi, capo servizio di malattie infettive all'EOC, vice primario all'ospedale regionale di Lugano. Saluto anche Bernardino Fantini, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, Bernardino Fantini, professore onorario di storia della medicina all'Università di Ginevra. Iniziamo dunque con loro due, poi sentiremo anche qualche altra voce. Enos Bernasconi, magari cominciamo con una valutazione sulla situazione epidemiologica e anche dei ricoveri in ospedale, perché insomma, rispetto alla seconda metà di settembre stiamo registrando un netto calo delle infezioni, siamo sotto le 1000 al giorno in questi giorni in Svizzera, quando un mese fa ne avevamo anche 2500 o più, e abbiamo anche un importante calo nei ricoveri in ospedale. In Ticino avevamo, per fare un esempio, ieri un solo paziente in cure intense, forse lei mi dirà, ma è già troppo così, e quattro ricoverati. In Svizzera, anche qui un altro lato, i pazienti per Covid nelle cure intense sono in questi giorni il 17%, diciamo una percentuale inferiore a quelle che ci avevano allarmati alcune settimane fa. Insomma, verrebbe da dire tutto sotto controllo. È così, solo buone notizie.
No, per fortuna anche in tema Covid ogni tanto ci sono delle buone notizie. Per me la notizia più importante tra le buone notizie è che abbiamo un vaccino veramente efficace, ma di questo parleremo penso dopo. Riguardo l'epidemiologia, credo che è molto difficile fare previsioni, ovvero quest'anno abbiamo vissuto già a partire da agosto un aumento di casi con persone che sono state ospedalizzate alcune anche in cure intense, e c'è stata una certa relazione con il rientro dalle vacanze. E penso forse anche il fatto che la variante che circola attualmente è nettamente dominante, praticamente tutti gli isolati mostrano la variante Delta. Questa variante è particolarmente contagiosa e diciamo, non so come si comporterà con l'influsso stagionale, ovvero è difficile dire se dopo questo, diciamo, questa prima leggera ondata tra agosto e adesso vedremo anche una recrudescenza di casi nelle prossime settimane. Ricordiamoci che l'anno scorso diciamo, la seconda ondata è partita piuttosto inizio metà ottobre, quindi siamo veramente in una fase un po' interlocutoria. Speriamo naturalmente quest'anno che il numero elevato, soprattutto in Ticino, di persone vaccinate e anche il numero di persone che ha già fatto il Covid possa fare un po' da protezione contro un'ampia diffusione del virus.
Senta dottore, lo leggiamo questa mattina sul Corriere del Ticino, il consigliere di Stato Norman Gobbi chiede allentamenti nelle restrizioni, dice che bisogna in qualche modo premiare chi ha compiuto degli sforzi per frenare comunque la diffusione del virus. Ecco, io non so se politicamente, per esempio, dire adesso si può togliere la mascherina dappertutto o quasi sia o non sia opportuno, ma dal punto di vista sanitario è per esempio una misura che potremmo adottare nella situazione attuale?
Io credo che siamo veramente in una fase in cui dobbiamo osservare cosa succede nelle prossime settimane e prossimi mesi. Non escludo che nel tempo si possano fare ulteriori allentamenti, diciamo, in particolare anche ridurre l'uso delle mascherine in situazioni in cui oggi la usiamo anche diciamo, normalmente. Io penso che ad esempio negli ospedali continueremo a usare la mascherina per molti mesi, difficile dire se forse un giorno potremo anche rinunciare alla mascherina, però credo che è veramente troppo presto per proporre una misura che potrebbe effettivamente favorire ancora di più la diffusione di un virus comunque molto contagioso. Sappiamo anche che con la variante Delta non c'è una protezione assoluta dal contagio con i vaccini.
D'accordo. Professor Fantini, l'ho detto, vorrei tornare un po' anche alla diffidenza elvetica o di parte della popolazione elvetica nei confronti del vaccino, un vaccino di cui prima il dottor Bernasconi ci ha ricordato. È un vaccino molto efficace ed anche, pare di capire, molto sicuro, penso che è quello che ci dicono i ricercatori e i medici. Ecco, questo dato elvetico, ad oggi 61% di persone vaccinate, 65% se aggiungiamo chi ha ricevuto almeno una dose, se guardiamo ai paesi vicini a noi abbiamo un 75% in Francia, 73% in Italia, 70% in Austria, 69% in Germania. Insomma, siamo ancora molto sotto rispetto a questi paesi e ce ne sono che fanno anche meglio di quelli che ho menzionati. Dobbiamo parlare di un caso elvetico nella diffidenza nei confronti del vaccino.
Beh, in effetti c'è una maggiore diffidenza nella popolazione svizzera rispetto ad altri paesi, che si può spiegare con un tradizionale atteggiamento degli svizzeri a guardare più alla libertà personale, alla libera scelta delle medicine e dei medicamenti. Qui però, diciamo, la distanza è di 10 punti, quindi è abbastanza importante. Comunque va molto meglio di quello che si poteva attendere guardando all'indietro anche alle reazioni nel passato alle campagne vaccinali anche per altre malattie. Quindi direi che c'è un po' di ritardo, ma insomma, non è particolarmente drammatico.
D'accordo, lei parla delle reazioni nel passato perché, ecco, da storico ci può, penso, confermare che la diffidenza nei confronti dei vaccini non è, per lei che ha uno sguardo che ci porta anche un po' indietro, una questione che la sorprende.
No, affatto, perché in effetti in tutta la storia della vaccinazione, che adesso ha più di 2 secoli sostanzialmente, ci sono sempre stati atteggiamenti negativi motivati da diverse ragioni religiose, professionali, morali o anche semplicemente di paura nei confronti di un farmaco. E in particolare subito dopo l'introduzione della vaccinazione contro il vaiolo si diffondevano dei pamphlet o dei grafici in cui alle persone spuntavano delle corna, delle vacche, cose di questo genere. C'è sempre stata questa diffidenza. Anche per i farmaci, penso in particolare ad esempio alla resistenza all'uso del chinino o alla resistenza alle quarantene, che addirittura risalgono al Rinascimento sostanzialmente, perché ogni qualvolta si limita la libertà di personale, libertà di commercio, c'è sempre una forte resistenza. C'è anche un aspetto psicologico importante che spiega perché c'è questa resistenza, che il vaccino non è un farmaco che uno prende quando è malato, si deve prendere quando si sta bene, e questo praticamente spinge molte persone a dire: ma perché devo prendere dei rischi quando sto bene, non ho bisogno di nulla? Quindi questa è una misura preventiva, bisogna superare le diffidenze nei confronti delle misure preventive, anche quando, come nel passato per il chinino e come oggi per il vaccino contro il Covid, l'efficacia è straordinaria.
La prevenzione non con lo stile di vita o non so, mangiando in un modo sano, ma la prevenzione con la medicina, e questo forse che pone qualche problema. Ci dica ancora una cosa: c'è una specificità comunque legata proprio alla diffidenza di oggi, quella che alcuni continuano ad avere nei riguardi di questo vaccino, oppure appunto l'atteggiamento di oggi è praticamente la riproduzione degli atteggiamenti che abbiamo avuto in passato senza nessuna specificità?
No, c'è una specificità molto importante, è quella che l'OMS chiama l'infodemia, cioè una diffusione di informazioni estremamente facile, la facilità con cui si diffondono paure, si diffondono credenze grazie alle reti sociali, a internet, eccetera. Questo effettivamente è differenza. Il numero di persone che propagandano soluzioni alternative o invitano la resistenza, che rifiutano il passo sanitario, eccetera, è molto più importante che nel passato e soprattutto molto più rapido, perché effettivamente ci sono questi nuovi strumenti informatici che permettono di diffondere informazioni senza alcun controllo. E questo è il problema fondamentale, che le informazioni che circolano nessuno le controlla, e quindi è facile che si diffondano false credenze, fake news, come si dice. Questo è, secondo me, è il solo elemento di novità, perché a riguardo degli atteggiamenti, quello che si dice adesso sono esattamente quelli che si scrivevano nei pamphlet alla fine dell'Ottocento in Inghilterra o in Germania o in Italia contro l'obbligo della vaccinazione, eccetera. Non c'è un grande cambiamento. Dal punto di vista emozionale, la specie umana non è molto cambiata negli ultimi secoli.
Va bene, vediamo di approfondire magari un po' proprio questo tema. Tra chi non nutre molte simpatie per i vaccini e per le campagne di vaccinazione in corso, ci sono in effetti anche alcuni medici che prestano uno sguardo critico alla gestione della pandemia. Tra questi medici in Ticino c'è per esempio Roberto Ostinelli, un medico generalista che per le sue posizioni rischia anche l'esclusione dall'ordine dei medici. Noi abbiamo voluto dargli parola, consentirgli di esprimere le sue ragioni. L'intervista è di Paolo Dell'Oca. Prima domanda per lui: se accetta la definizione di medico Novax. Sentiamo.
Né contro. Per qualsiasi vaccino c'è una possibile indicazione di fare un vaccino, infatti anche i miei figli sono vaccinati, non per tutti, diciamo così, le malattie, non hanno preso tutti i vaccini, ma diversi li hanno fatti, così come ho pazienti a cui ho consigliato vaccini. Adesso, arrivando a quello che è la situazione Covid, in sé io sono critico, non voglio dire che i vaccini non vanno fatti, però sicuramente per dei giovani sono inutili, non c'è nessuna utilità, soprattutto per i ragazzi che non hanno nessun rischio, ma direi fino a una persona di 60 anni non c'è nessun motivo di fare un vaccino. Il vaccino viene proposto magari per le persone più fragili, soprattutto credo che lì può essere utile per le persone istituzionalizzate, in casa per anziani, per garantire tutta una serie di flussi e garantire una vita dignitosa a queste persone, che possano vedere i propri parenti, e soprattutto anche per garantire il lavoro più sereno anche per il personale.
Parlava di vaccino, ma in realtà appunto ce ne sono diversi, quelli RNA messaggero, tanto per intenderci, Moderna, Pfizer da una parte e Johnson & Johnson dall'altra. Per lei sono tutti uguali?
No, chiaramente i due vaccini mRNA è tutta un'altra cosa rispetto a quegli altri dove si inocula la proteina. Concettualmente però l'effetto è il medesimo, di fare un anticorpo alla proteina spike. È che la proteina spike è proprio quel pezzo del virus che genera l'infiammazione, o meglio quell'iperreattività che crea secrezioni di liquidi e problemi vascolari trombotici. Quindi la gente, dobbiamo dirlo sinceramente, la gente non muore di virus, muore della iperreattività del sistema immunitario, ossia il sistema immunitario che, diciamo così, eccessivamente arrabbiato contro la proteina spike soprattutto, genera un fuoco enorme, un'infiammazione che produce liquidi e la gente soffoca in questi liquidi. La questione è che bisogna evitare l'iperinfiammazione e ci sono tre modi che sono ben studiati e questi tre modi sono l'alta dose di vitamina D in early treatment, vuol dire un trattamento precoce, e poi sono stati studiati bene in trattamenti precoci, funzionano bene l'idrossiclorochina e l'ivermectina. Ci sono decine e decine di studi che ne hanno comprovati, ci sono paesi che grazie all'ivermectina hanno tolto quello che è i picchi epidemici di Covid, l'India, il Sud America. Questi sono dati scientifici, si possono cercare sulle riviste scientifiche in PubMed, che è questo contenitore di studi, e quindi questa è scienza. Ci sono studi in questi ultimo anno che hanno dimostrato che il Covid è curabile. Le dico, io non ho mai usato ivermectina, non ho mai usato idrossiclorochina, ho solo usato, diciamo così, tranquillizzare i pazienti dando quello che è la vitamina D in prevenzione, in alta dose, quando uno si ammala, un mucolitico e un antivirale naturale. Risultato, nessuno dei miei pazienti è mai andato all'ospedale. Se si cambia l'approccio e non si guarda solo l'esito, diciamo così, nefasto, è chiaro che un ospedale deve valutare e attrezzarsi delle misure per riuscire a curare quelle persone che non sono state curate dal sistema ambulatoriale di prossimità, ma bisogna puntare sulla prevenzione e la cura precoce.
La pandemia per lei è comunque una realtà o no?
Beh, certo che è una realtà di situazioni gestite globalmente male, mediatizzate in modo ancora peggio e purtroppo incoerentemente gestite nel tempo, che crea oggi confusione e che si crede di risolvere con un vaccino che purtroppo sarà ancora una volta un fallimento, perché i numeri negli stati in cui la vaccinazione è elevata e siamo in quella ordine di immunità di gregge, purtroppo mostrano che non si frena la malattia. E quindi cosa si dirà al popolo che ancora una volta si rivede di fronte a un fallimento delle misure proposte dal governo? Succederà anche nell'Occidente, sta già succedendo in Inghilterra, e quindi bisognerà poi affrontare di nuovo con altre misure quello che sostanzialmente può essere affrontato lavorando molto di più sulla prevenzione e le cure precoci, però lì bisogna poi attivare il dispositivo medico della medicina di prossimità, che ad oggi purtroppo non è stato mai dal nostro governo, da quello che è la politica internazionale, informato sulle possibilità che ha questo tipo di approccio, perché lo si guarda solo dal punto di vista specialistico, epidemiologico, virologico, e non si bada a potenziare quello che è le difese del sistema immunitario.
Queste dunque le considerazioni del dottor Roberto Ostinelli. Beh, io chiederei ai nostri ospiti un paio di reazioni, anche se non possiamo offrirvi un vero dibattito, e lo Sbernasconi non possiamo offrire un vero dibattito perché penso che dobbiamo anche dirlo, se il dottor Ostinelli lo abbiamo registrato è perché lei, ma anche altri medici che abbiamo interpellato, avete rifiutato un confronto in diretta. Ci vuole spiegare perché?
Ma sa, più che rifiuto direi non faccio cose che ritengo assolutamente inutili, perché lo abbiamo anche sentito adesso dalle affermazioni che il dottor Ostinelli ha fatto nell'intervista. Direi, io ho molto apprezzato che ha messo l'accento sulla prevenzione, perché giustamente nel caso delle malattie infettive la prevenzione è il miglior modo per sconfiggerle, lo abbiamo dimostrato sconfiggendo il vaiolo con una vaccinazione, lo abbiamo dimostrato quasi sconfiggendo la poliomielite con la vaccinazione, e potremmo anche sconfiggere il morbillo con la vaccinazione se non ci fossero effettivamente determinate resistenze che sono difficilmente comprensibili. Ma veniamo forse a un punto cruciale: il dottor Ostinelli ha messo l'accento su delle forme di prevenzione che purtroppo non hanno un valore scientifico. L'uso, diciamo, della vitamina D non ha dimostrato in modo chiaro che possa prevenire questa infezione. Ciò non toglie che avere diciamo, un buon apporto di vitamina D in generale per la salute è qualcosa di importante. Vorrei soprattutto contestare l'utilità dell'idrossiclorochina, che ha dimostrato di essere piuttosto un farmaco potenzialmente pericoloso.
Questo è un punto
abbandonato.
Questo è un punto su cui volevo chiedere anche una sua reazione, anche perché, se non sbaglio, nelle scorse settimane in Svizzera circolava una petizione anche che chiedeva la promozione dell'ivermectina come medicamento, insomma, da utilizzare nella cura del Covid. Lei mi conferma che tutte queste, come si legge anche se si naviga un po' su Google, non sono indicazioni, diciamo, confermate dalla scienza?
Allora, sull'idrossiclorochina la scienza ha confermato l'inutilità dell'utilizzo. Sull'ivermectina c'è ancora una finestra aperta, ovvero si sta ancora valutando se potrebbe esserci un'indicazione nell'utilizzo molto precocemente, ma purtroppo anche questo non è sicuramente un farmaco miracoloso. Gli unici farmaci che agiscono al momento attuale, all'ora attuale, nelle forme molto precoci nei pazienti ad alto rischio sono gli anticorpi monoclonali, di cui è stato accennato anche proprio all'inizio del servizio, ma non ci sono purtroppo al momento ancora degli antivirali che possiamo dare così tranquillamente. Ce n'è uno in fase avanzato di sviluppo, di cui c'è stato anche, diciamo, un comunicato stampa recente da parte di una ditta farmaceutica, il Molnupiravir, che potrebbe essere un antivirale efficace nella fase precoce, ma siamo veramente ancora in una fase iniziale. Se posso, diciamo, dire due cose importanti. Dica. Non bisogna banalizzare il Covid, anche dicendo semplicemente i giovani non hanno problemi. E fino a 60 anni non ci sono problemi. Ricordo che una buona parte, direi circa il 50% più dei pazienti ricoverati in questi ultimi tempi, cioè nell'ultima ondata che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, sono persone tra 40 e 60 anni e in parte senza i classici fattori di rischio. Quindi il Covid non è una malattia banale, è una malattia che anche in chi lo fa molto leggermente può lasciare degli strascichi per dei mesi. Ho visto persone che a distanza di molti mesi si sentivano deboli, non riuscivano a lavorare, avevano ancora disturbi nella percezione sensoriale, quindi nell'olfatto, nei gusti. Quindi il Covid non è banale. E il secondo punto che tengo a sottolineare è che i vaccini in fondo agiscono come la natura, cioè preparano il corpo a combattere un microorganismo, ma lo fanno senza fare i danni degli agenti infettivi che circolano. E un'ultima cosa, il vaccino Johnson & Johnson non è un vaccino con una proteina, con un antigene, ma è un vaccino con un vettore che quindi in fondo trasferisce anche delle informazioni alle cellule umane come i vaccini a mRNA per poter fabbricare questa proteina spike. Quindi anche il vaccino Johnson & Johnson è un vaccino innovativo e comunque fino adesso ha mostrato una buona sicurezza con solo rari casi di complicazioni severe.
D'accordo. Professor Bernardino Fantini, una reazione anche per lei, perché nell'intervista abbiamo sentito nella sua conclusione, nella sua fase conclusiva, una sfiducia nella scienza medica dominante, possiamo dire. Il dottor Ostinelli ci propone una contrapposizione tra una medicina specialistica nella quale non crede molto è una medicina di prossimità che vorrebbe e che ritiene più efficace e in qualche modo anche più salutare. Ne possiamo dire qualcosa di questa contrapposizione?
Io sono stato molto sorpreso dal contrasto fra il modo molto elegante in cui il dottore che ha parlato spiega le sue ragioni e l'insieme di falsità, di errori che ha accumulato, insomma, in tutto questo suo intervista.
Io ricordo che non l'abbiamo qui per poi reagire.
No. Beh, poi se volete io sono perfettamente disponibile a fare un confronto.
E magari lo faremo un'altra volta.
Non perché spero di convincerlo, ma perché così gli ascoltatori che hanno sentito tanti minuti di queste falsità forse si rendono meglio conto di cosa si parla. Per quanto riguarda la specialistica, il Covid non è un problema di specialisti, è un problema di sanità pubblica e quindi riguarda tutta la medicina e tutta la sanità e tutti, dagli infermieri, i medici, gli operatori, eccetera. Quindi è una prima cosa.
Quest'altra cosa è stato già appena detto, che i giovani non debbano essere vaccinati. L'età media dei malati in terapia intensiva attualmente è di 57 anni e poi soprattutto, questo non lo considera, la vaccinazione non serve soltanto a prevenire la malattia nella persona vaccinata, ma è un rimedio di sanità pubblica, serve a proteggere gli altri. Se non si vaccinano i giovani, i vecchi si ammalano, si contagiano. Quindi vaccinarsi è una responsabilità anche etica da parte di tutti. Poi la più grave è dire che ci sono stati dei fallimenti delle politiche di vaccinazione, vorrei sapere quali sono stati. La polio, abbiamo eradicato il vaiolo, nessuno sente più parlare di difterite, che era un terrore all'inizio del XX secolo. Cioè, francamente, poi tutta questa storia è stato già detto, sono solo Bolsonaro e Trump che hanno l'idrossiclorochina, che hanno fatto uno slogan, si è dimostrato totalmente inefficiente. Certo, la prevenzione sul territorio, questa è l'unica cosa giusta, bisogna sviluppare la medicina territoriale, ma non impedendo il vaccino, permettendo alle persone di vaccinarsi meglio, proprio perché i medici curanti dovrebbero fare di più per convincere i propri pazienti a vaccinarsi.
Va bene, magari una volta proporremo davvero un confronto in diretta. Dottor Bernasconi, lei ha accennato ai nuovi medicamenti, ha parlato di anticorpi monoclonali, ha parlato di qualche passo avanti sugli antivirali. Possiamo magari aggiungere qualcosa senza prendere troppi minuti su questo aspetto a quello che ha già detto? Sappiamo che uno dei medicamenti, insomma, monoclonali arriva proprio dall'IRB di Bellinzona. Ieri c'è stato un annuncio di progressi importanti al CHUV di Losanna e al Politecnico di Losanna. Ecco, qualcosa su queste novità?
Ma direi che siamo effettivamente in una situazione in cui disponiamo di, diciamo, tre differenti anticorpi monoclonali, e l'ultimo che è arrivato in commercio, che abbiamo a disposizione la settimana scorsa, è l'anticorpo che si chiama Sotrovimab, che è stato sviluppato presso UMAPS IRB, quindi in Ticino, attualmente commercializzato da una grande ditta farmaceutica, quindi dalla GSK, però comunque giustamente ha delle origini nel nostro territorio ed è già un anticorpo particolarmente interessante, proprio perché un po' come quello di cui si è parlato nel comunicato stampa di ieri, anche quello del Sotrovimab agisce contro tutte le varianti attualmente identificate di questo virus, perché si attacca in una parte della proteina spike che non è così variabile come quella a cui si attaccano gli altri due precedenti anticorpi monoclonali. Quindi molto interessante, diciamo, comunque è una terapia, come tutte le terapie, non a rischio zero, di regola ben tollerata. Se possiamo prevenire invece di arrivare a tubercolare, sicuramente meglio. E questa chiaramente è una battuta aggiuntiva sempre sul tema di cosa possono fare veramente i vaccini, ma gli anticorpi ci aiutano veramente, soprattutto per delle persone, e pensiamo alle persone con un sistema immunitario molto debole, che anche con il vaccino non sono in grado di sviluppare una risposta immunitaria ottimale, quindi protettiva. Quindi abbiamo delle persone vaccinate, ma purtroppo non ben protette contro il virus e neppure contro le complicazioni del virus. Ecco che in questi casi, se si fa una diagnosi nei primi giorni, proprio nei primissimi giorni, al massimo entro 5 giorni, è possibile somministrare questi anticorpi e ridurre del 50-80% il rischio di ospedalizzazione e anche di morire di questa malattia.
D'accordo, quindi anche qui comunque l'importanza di agire in fretta. Ci restano pochi minuti, vorrei approfittarne per riparlare un po' dei giovani, fascia della popolazione sulla quale sono in parte puntati i riflettori, perché sono tra coloro che si vuole convincere a vaccinarsi, perché ci si dice che il virus oggi circola soprattutto fra loro. Ieri Patrick Mattis dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica parlava di un virus che circola soprattutto tra i 10, diciamo nella fascia tra 10 e 19 anni. Abbiamo con noi al telefono il dottor Giacomo Nobile, pediatra, presidente dell'Associazione Pediatri della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Professor Nobile, una prima domanda, non ne avremo molte perché i minuti scappano. Il pediatra, il genitore, c'è un po' questa diciamo, questa immagine, non dice necessariamente vacciniamo il ragazzo o la ragazza. Ecco, è un atteggiamento che a volte lascia intendere una certa diffidenza comunque nella realtà pediatrica nei confronti del vaccino. Allora la domanda: se il vaccino è una buona cosa, se è efficace e sicuro, perché non raccomandarlo?
Ma a dire la verità, il vaccino nella fascia dai 12 anni in su è raccomandato anche, appunto, anche per i bambini, anche dalla Società Svizzera di Pediatria. Ovviamente le domande dei genitori sono quelle: se il vaccino è veramente utile per il ragazzo, se il vaccino è sicuro. Penso che oggigiorno si può dire che il vaccino è sicuro, si può dire che c'è un'utilità anche negli adolescenti, sia per il paziente stesso, per il giovane stesso, sia per le persone attorno a lui.
Ma quindi se io vengo da lei e le dico vaccino o non vaccino, mio figlio o mia figlia di, diciamo, 14, 13, 12 anni, lei mi dice sì, senza problema?
Ma io le dico che è una buona idea, e poi possiamo parlarne, possiamo valutare le domande, possiamo valutare le preoccupazioni. Però a tutt'oggi non abbiamo delle controindicazioni particolari a vaccinare un giovane, abbiamo tanti vantaggi, abbiamo quindi abbiamo un'ottima probabilità che questo giovane non si ammalerà di Covid, o se si ammalerà in maniera molto leggera, eviteremo tutte le quarantene, quindi anche dal punto di vista sociale e della scuola, un ragazzo vaccinato, un giovane vaccinato, dovesse entrare in contatto con qualcuno di malato, non dovrà andare in quarantena, potrà continuare a frequentare la scuola, e poi avremo una certa sicurezza che se questo giovane andrà a trovare un parente di salute cagionevole non gli porterà il virus, o la probabilità sarà molto molto inferiore. Quindi sono tutti dei vantaggi che bisogna discutere con i genitori, con il giovane, e poi si può vaccinare il giovane.
E la risposta dei genitori con la quale lei si confronta, per esempio, la sua esperienza qual è? O è anche dei giovani magari?
Ma guardi, ci sono famiglie che hanno le idee molto in chiaro, che dicono: io voglio vaccinare mio figlio, e non c'è una richiesta di discussione o di chiarimenti. E ci sono famiglie invece che chiaramente dicono: io il vaccino non lo faccio, e anche qui non c'è una richiesta di discussione o chiarimenti. E poi c'è una piccola fascia di persone che effettivamente viene a chiedere cosa ne penso. Allora con queste persone si può, direi, con serenità spiegare queste cose. Poi ovviamente è sempre la decisione della famiglia e del giovane stesso.
D'accordo, dottor Bernasconi, io so che lei ci deve lasciare tra poco. Pfizer-BioNTech negli Stati Uniti ha chiesto l'autorizzazione alle autorità sanitarie americane dell'impiego del vaccino dai 5 anni in su, insomma, per tutti i ragazzi e le ragazze che in pratica hanno un'attività scolastica. Lei come vede questa richiesta? Va bene così, o se si scende con l'età la cautela, le precauzioni devono aumentare?
Ma io credo che come tutte le misure mediche, sia preventive che di trattamento, richiedono sempre cautela, e quindi, ha spiegato adesso molto bene il dottor Nobile, bisogna comunque interloquire con i genitori su questo tema. E io vorrei solo sottolineare quello che ha detto di molto importante il professor Fantini prima, ovvero: il vaccino non è solo una misura per la protezione individuale, ma è anche una misura di salute pubblica, quindi per proteggere gli altri, per cercare veramente di frenare o addirittura di far terminare questa epidemia. E per questo, visto che il virus si diffonde molto bene tra i giovani, credo che la necessità di vaccinare anche i giovani e forse anche i bambini la si può comprendere molto bene.
D'accordo, un'ultima domanda sempre sui vaccini, perché dal nord Europa ci arrivano notizie che comunque sollevano qualche interrogativo. In Svezia e in Finlandia il vaccino Moderna è stato sospeso per chi ha meno di 30 anni, in Danimarca è sospeso per chi ha meno di 18 anni, si tratta di misure precauzionali. precauzionali legate a uno dei rischi rari però esistenti con questo vaccino, quello di infiammazione del miocardio. Ecco, è una valutazione diversa quella fatta in questi paesi da quella che avviene nel nostro paese e in molti altri. C'è chi parla di cautela eccessiva. Ecco, quanto comunque questa sospensione o questa decisione delle autorità sanitarie svedesi, finlandesi e danesi deve interpellarci o preoccuparci, dottor Bernasconi?
Il problema è che è una decisione politica. Ricordo che anni fa la Francia aveva sospeso per parecchio tempo l'uso del vaccino per l'epatite B negli adolescenti, probabilmente come conseguenza ci sono stati molti contagi da questo virus in fondo terribile, su una valutazione sbagliata riguardo i veri rischi di questo vaccino. Ora veniamo a questo problema del rischio del vaccino per il SARS-CoV-2, per il Covid. Effettivamente soprattutto nei giovani uomini fino ai 30 anni si osservano da 3 a 10 casi su 100.000 vaccinazioni di infiammazione della guaina del cuore, cioè questo pericardio, o addirittura del muscolo cardiaco. Però bisogna dire che praticamente tutti i casi hanno avuto un'evoluzione benigna. E soprattutto bisogna ricordare che il Covid causa molto più facilmente pericardite e miocardite rispetto al vaccino, in ordine di grandezza, se ricordo bene, tra 5 e 10 volte di più. Quindi il Covid può fare lo stesso problema e il rischio è superiore rispetto al vaccino.
D'accordo, io la ringrazio per queste informazioni, la lascio andare alle sue occupazioni. Vorrei chiudere con un'ultima reazione del dottor Nobile, magari sulla prospettiva di un vaccino che fra qualche settimana, fra qualche mese potremo dare anche ai bambini di 6, 7, 8 anni.
Ma prima di tutto bisogna aspettare l'omologazione, vuole dire che bisogna aspettare che Swissmedic sia veramente sicura che non ci sono dei problemi con questo vaccino anche per le fasce di età più piccole. Quindi una volta che arriva l'omologazione possiamo essere sicuri che il vaccino è sicuro. E poi io penso qui è in particolare una buona notizia per i bambini con una salute fragile, ecco, quindi un bambino diabetico, un bambino che ha problemi ai polmoni, un bambino che se dovesse fare una sindrome, se dovesse prendere il Covid e ammalarsi, diciamo, con questa sindrome infiammatoria, effettivamente potrebbe ammalarsi gravemente. Allora per questi vaccini sicuramente è un'ottima idea. Per questi bambini è un'ottima cosa vaccinarli, oppure per quei bambini che vivono in famiglie con genitori immunodepressi o in queste situazioni. Se sarà necessario vaccinare tutta la fascia di età 5-12, qui sarà da valutare. Quello che per intanto è comunque noto è che la trasmissione del virus tra i bambini è abbastanza limitata, la trasmissione, i bambini piccoli normalmente lo prendono dai loro genitori o da giovani adulti che lo trasmettono loro, i bambini piccoli non sono i vettori di trasmissione del Covid, quindi sarà anche questa una riflessione da fare e bisognerà valutare queste cose. Non sono sicuro che ci sarà una raccomandazione, diciamo, a partire dai 5 anni vacciniamo tutti i bambini.
D'accordo, io ringrazio anche lei per queste ultime considerazioni, come ringrazio tutti gli altri ospiti intervenuti in questa puntata, Enos Bernasconi, Bernardino Fantini e in registrato il dottor Roberto Ostinelli, a chi è rimasto con noi all'ascolto. L'augurio di trascorrere un'eccellente giornata.